Io devo dire che sono piuttosto in difficoltà nell'iniziare questo incontro, perché abbiamo ben 4 pubblicazioni davanti, 3 per meglio dire, più una piantina, però facciamo così, con il nostro interlocutore ormai c'è una confidenza tale che sono convinto che avrà anche il dono della sintesi, perché purtroppo i tempi radiofonici non sono infiniti, spiegare 3 pubblicazioni non è facile. Ma allora il professor Dino Peloran, ci diamo il tu, buongiorno Dino.
Buongiorno, buongiorno anche agli radioascoltatori. Allora, cominciamo a fare le gaffe.
Inizio io andandolo a chiamare l'Istituto Folladore, il Diago, l'Istituto Minerario, è già una gaffe perché si chiama...
Follador di Minerario. Okay. Di Agordo.
Benissimo, identifichiamolo.
No, adesso è Follador dei Rossi, però per me rimane sempre Follador.
Esatto. Allora, avete fatto un convegno molto interessante, una bellissima pubblicazione che ho qui davanti a me, La Via della Dolomia, viaggio della roccia nelle Alpi Dolomitiche. Allora, questo progetto ha preso finalmente corpo con una pubblicazione, un convegno, una piantina, insomma, ce ne vuoi parlare, Dino?
Sì, questo qui è un progetto che nasce 3 anni fa, grazie alla collaborazione col Circolo Cultura e Stampa Bellunese, ormai che collabora con l'Istituto Minerario già da diversi anni. Infatti i 3 progetti che hai in mano te sono tutti e 3 proprio col Circolo Cultura e Stampa, che praticamente sono progetti che vanno a implementare, diciamo, l'alternanza scuola-lavoro dei nostri ragazzi, quindi che mettono... come si può dire, mettono per far mettere in pratica le competenze che hanno raggiunto durante il curriculum scolastico, insomma, ecco.
Certo, certo. Ma e queste pubblicazioni, allora Dino, sono rivolte principalmente agli studenti, cioè a coloro che studiano, oppure anche al grande pubblico? Perché io vedo, per esempio, qui di qualità, c'hai gentilmente portato la pubblicazione, ma devo ancora leggerla. Però c'è una piantina molto interessante dove ci sono, per esempio, il Rifugio Vazzoler, la Torre Venezia, Capanna Trieste. Cioè, anche noi, tra virgolette, profani, possiamo capirne di più e di che cosa tratta su questi
luoghi. Allora, il progetto è nato appunto 3 anni fa. Con un incontro che abbiamo fatto il Circolo Cultura e Stampa e l'Università di Ingegneria dei Materiali di Innsbruck. E lì volevamo mettere assieme questo progetto, no? Loro stavano lavorando sul recupero degli intonaci di calce nei manufatti storici di Innsbruck, no? Di calce fatta di dolomia. Che derivava la Dolomia.
Però.
Allora, quando ci hanno spiegato questo, io ho preso la palla al balzo, perché già Danilo Giordano era anni che aveva intenzione di fare alcune cose importanti sia ad Agordo che in Valle di San Lucano, che abbiamo una delle più belle valli al mondo, perché parliamoci chiaro. E allora ho proposto all'università di facciamo una cosa di questo genere qua. Il minimo comune denominatore tra noi è la Dolomia. Loro parlavano di questo. Loro stanno facendo uno studio scientifico. Noi faremo uno studio sulla roccia scientifico e poi faremo qualcosa di divulgativo per il nostro territorio.
Certo.
Ed è nata questa collaborazione ed è nato la prima parte, che è quella che hai in mano te, una guida su un percorso, praticamente un percorso sulla geologia delle Dolomiti. Noi nell'Agordino abbiamo l'intera geologia delle Dolomiti, chiaramente spiegata.
Cioè, anche in termini semplici, comprensibili per il pubblico,
allora,
o bisogna avere qualche nozione, Dino?
No, allora lì ci sono 2 chiavi di lettura. Se uno vuole approfondire, lo può approfondire. Noi purtroppo abbiamo dovuto mettere assieme tutto quanto, perché fare una cosa solo superficiale... noi dovevamo... era un progetto piuttosto grosso e quindi... abbiamo costruito questo percorso che tra l'altro è anche, c'ha anche una parte di cartellonistica che stanno montando adesso.
Bene.
Tra l'altro l'associazione Piodec di Taibon, stanno montando tutti i cartelli, sono 25 cartelli per l'intero percorso nella Valle di San Lucano e la Val Civita. No? C'è un'altra cosa che qui non c'è, un sito, l'Open Alp Maps Dolomia, collegato per gli approfondimenti, che uno può collegarsi al sito e vedere tutto il percorso, gli approfondimenti, altre cose che non sono sulla guida.
Ok.
Quindi è una cosa piuttosto grossa. Diciamo.
Certo. Anche perché è interessante, perché qui noi vediamo dei luoghi a noi familiari. Vedo il laghetto delle Peschiere, Mezzavalle, le sorgenti del Tegnas, voglio dire. E questi luoghi che a noi sembrano... quasi scontati, perdonami, visto che li vediamo sempre, no? In realtà contengono un tesoro importante, giusto?
Ma è quello il guaio, che noi diamo per scontato quello che ci circonda.
Eh certo.
Perché noi purtroppo lo vediamo tutti i giorni e pensiamo che non valga niente, è l'eterno discorso nostro, no? Abbiamo un patrimonio, un valore enorme, nessuno lo guarda.
Allora, quando andiamo alle peschiere, prendiamoci questa piantina e ci andiamo a leggere, logicamente non possiamo leggerlo qui adesso, però facciamolo. E Dino, dico anche una cosa, è questa pubblicazione, no? Ok, per i locali è importante, arricchita anche dalla tabellonistica, ma mi viene da dire anche e soprattutto per gli appassionati di geologia in giro per l'Italia.
Ma per appassionati del territorio, del territorio, ecco, questo è un percorso turistico, cioè è stato fatto per divulgare. Le Dolomiti sono patrimonio dell'UNESCO per la loro geologia.
Sì.
Nel territorio bellunese non c'è nessun progetto fatto per valorizzare proprio questo patrimonio.
Chiaro.
Questo è il primo progetto completo per valorizzare la geologia delle Dolomiti.
E allora,
questo a livello turistico.
Certo, a livello turistico, la divulgazione di questo libro, La Via della Dolomia, dove sarà? Perché voglio dire, un turista che magari sta a Padova, a Venezia, a Treviso, potrà trovarla? Perché sarebbe importante darle.
Difatti,
avete fatto una bellissima cosa, adesso sta nella visibilità. Spesso
questa
noi
guida qui è in tre lingue. Ecco. Quella che hai in mano è in italiano, poi ce n'è un'altra in tedesco e un'altra in inglese.
Ah.
Proprio per questo motivo.
Però,
qua. Questa qui sarà ristampata in futuro, no? Essendo un Interreg, noi non possiamo metterla in commercio, praticamente la diamo in omaggio. Perché non si può commerciare quello che è finanziato da un Interreg.
Ma dove si può trovare allora? Se
a
si
scuola
può trovare?
Ne abbiamo, le diamo, difatti stiamo dandole fuori così.
Cioè tu dici anche un privato cittadino che non c'entra niente con la scuola?
No, può avere, lo può richiedere, gli viene data sicuramente senza nessun problema. Più avanti sicuramente sarà da ristamparla in un formato diverso.
Sì.
E a scopo turistico.
Certo. Quante copie per il momento avete stampato?
Adesso non lo so se al momento ce ne erano arrivati 450, dovrebbero arrivare 1000 copie per lingua.
Ah, però.
Per lingua, quindi però ce ne sono abbastanza per fare una prima diciamo pubblicità anche abbastanza intensiva, ecco.
Ma perdonami Dino, le lingue straniere allora dove possiamo trovarlo? Sempre al
Una copia in tedesco, una copia in inglese e una in italiano. Questa è la copia che hai te, è in italiano.
Ok, certo.
Ce ne sono volumi, tre volumi.
Sì, esatto. Ma
quelli in inglese devono arrivare perché la traduzione non è ancora finita, purtroppo.
Ah, ok, certo. Ma si troveranno sempre al Folad oppure?
Sì, però c'è anche un'altra
cosa. Nei paesi della lingua, voglio dire, il tedesco lo manderete in Germania oppure?
Sì, li daremo via. Molti hanno già in Austria perché li daremo ai partner austriaco, all'Università di Innsbruck. Poi, tra parentesi, c'è il sito dove c'è tutto in tre lingue anche lì.
Certo.
Quindi la stessa cosa è anche sul sito dell'Open Alp Maps, che lo stiamo completando anche questo, entro dicembre completo.
Un bel lavorone avete fatto. Se sei tu, Danilo Giordano e
tutto lo staff dell'istituto, del Dipartimento di Geotecnica.
Anche i ragazzi? Hanno collaborato.
Soprattutto i ragazzi.
Ecco, questo è importante.
Tutta la parte di raccolta dei campioni, le analisi che hanno fatto, perché ci sarà una seconda pubblicazione scientifica. Che tra l'altro sono venute fuori delle scoperte belle. Noi non possiamo fare più di tanto, come non siamo un'università, siamo una scuola superiore, fare ricerca non è un compito nostro, però da quello che è nato facendo l'analisi con i ragazzi, con l'analisi con Innsbruck e roba del genere, è venuto fuori anche una cosa che nessuno aveva mai notato sulla Dolomia, che quando lo pubblicheremo l'università, sicuramente qualche università ci farà uno studio sopra, insomma, ecco.
Poi hai detto una cosa in apertura molto bella, l'alternanza scuola-lavoro, qui si fa proprio in pratica l'alternanza scuola-lavoro. Il progetto ITS è messo da parte logicamente per il momento,
purtroppo,
c'è ancora qualche barlume.
Purtroppo quello è un guaio.
È un guaio.
Però non c'è gente che vuole iscriversi. Finché c'è il triennio di laurea, uno dice no, faccio due anni, faccio il terzo anno, faccio la laurea breve. No?
Sì, certo. Senti Dino, dobbiamo cambiare argomento, saremo qua chiaramente a parlare di più, ma perché ci sono proprio due primizie che tu ci hai portato qui. La pietra veneta tra tradizione e innovazione, progetto pietre delle Prealpi Bellunesi e Dolomiti, e poi un altro progetto pietre delle Prealpi Bellunesi del Feltrino e dell'Alpago.
Questi sono due pubblicazioni. Sono più vecchi, sono i due progetti precedenti a questo.
Ah, ok, precedenti a questo.
Sempre fatti col Circolo Cultura e Stampa Bellunese, sponsorizzati dalla Cari Verona. Sono tutti progetti finanziati, questo è quello il bello, perché la scuola sono finanziati e quindi non deve spendere soldi, no? E per di più anche qui i ragazzi hanno fatto lo stage in cave, hanno fatto lo stage nei musei, hanno messo in pratica proprio quello che hanno imparato a scuola.
È interessante, e si possono trovare anche queste? Allora,
sì, quelli ne abbiamo, anche quelli distribuiamo gratis, e anche quelli abbiamo a scuola, perché anche quelli, tutti quelli che sono frutto di un progetto pagato non si fa.
Ecco, io devo ancora leggere, però anche solo sfogliandolo, insomma, ci sono immagini.
Quello è stato fatto interamente dai ragazzi, mentre questo era un po' più complicato, loro si sono occupati di una determinata parte, e noi e gli insegnanti hanno fatto l'altra, diciamo.
Insomma, Dino, è un grande lavoro, e poi anche voi che valorizzate il lavoro degli studenti, perché ci ha fatto anche capire che, cioè, viene tutto quanto finanziato, voglio dire, cioè, ci sono i fondi, basta cercare, avere le competenze, il tempo e la voglia di poterlo fare. Poi qui rimane nero su bianco quello che hanno fatto i ragazzi, insomma.
E poi, tra l'altro, una cosa: loro hanno fatto tutto il progetto fuori orario scolastico, bisogna tenere presente anche questo, e con entusiasmo. Dicono: i ragazzi non vogliono andare a scuola. Non è vero. Se gli proponi qualcosa di interessante, che capiscono che li aiuta poi per il loro futuro, per la loro professione, loro... Tutto il progetto
volentieri.
L'ha fatto di pomeriggio.
Pensa.
Quindi la mattina curriculum.
Ma una minima parte degli studenti, oppure in tanti hanno aderito? Cioè...
Una classe per volta, lì sono tre classi.
Ah, ok. Cioè non c'è la mosca bianca, dice uno.
Essendo volontariato,
sì,
uno
chi,
poteva...
appunto dico.
C'è sempre uno o due mosche.
Vabbè,
che
certo,
non lo
che non lo fa. Però,
però il 99%
l'hanno fatto.
Lo hanno fatto, e anche molto bene, devo dire. Hanno fatto veramente. Devo dire. Siamo fortunati, perché abbiamo ancora dei ragazzi noi che hanno voglia di fare. E quindi molte volte li bistrattiamo, no? Però invece i nostri ragazzi sono ancora ragazzi che, se gli chiedi e gli fai vedere che è una cosa che gli conviene anche a loro, ci mettono l'anima e la passione. Quindi
bisogna però saperlo fare, Dino. Tu lo so che sei modesto, però bisogna saperlo fare.
Bisogna avere il materiale.
Bisogna avere anche i bravi insegnanti. Bisogna avere anche i bravi insegnanti che si insegnano, però anche stimolano, danno curiosità, ti fanno venire passione. E questa servono tutte e due le cose. Questo, vabbè, è una considerazione da studente, Dino.
Sì, vabbè.
Come se tu fossi il professore di uno studente.
Però puoi essere un bravo insegnante se non hai la materia prima, che servono tutte,
adesso mi metto le mani nei capelli, perché per quest'anno alternanza scuola lavoro, laboratori, uscite e quant'altro, qua abbiamo la didattica a distanza adesso.
Purtroppo io quest'estate difatti sono riuscito con i ragazzi miei della terza ad aprire il museo, e hanno fatto l'esperienza là.
Sì.
Però col Covid è stata un'esperienza al 30% del potere. Sì, adesso la situazione che è attuale è una situazione pessima, e posso dirti che ci stanno perdendo tanto gli studenti, cioè gli alunni stanno perdendo tantissimo, e soprattutto soprattutto quelli degli ultimi anni, perché dopo l'anno entrano nel mondo del lavoro e quindi perdono conoscenze, competenze,
perché la didattica a distanza non può arrivare secondo la tua esperienza.
La didattica a distanza è un placebo per me, è un placebo, è inutile che stiamo qui a raccontarcela. Bisogna avere il contatto visivo con le persone, non dico fisico, ma visivo devi averlo,
certo.
Anche perché nascono le domande a distanza, non avviene questo. Non avviene, è inutile. E poi c'è il discorso: può andare bene, non so, per un liceo, che è tutta teoria.
Voi c'è dei laboratori.
Ma per un professionale e per un istituto tecnico, dove il 60% è laboratorio, la didattica a distanza non si può fare. È come il muratore, non è che ti possa fare sulla casa in videoconferenza, cioè deve essere lì e metterti sui mattoni. E la stessa cosa vale per noi, insomma.
Certo che se anche domani il mondo del lavoro, Dino, una buona parte dicono che sarà in smart working, in parte.
Che in quello del smart working è che lo dice, sono quelli che possono andarci, no? Cioè il 90% che anche se sono presenti non servono a niente, detto anche brutalmente.
Okay.
Ma non tutto, cioè parliamoci chiaro, il contadino prova a coltivare un campo di smart working, no? Prova a fare qualsiasi certo, altra cosa.
Certo.
Cioè
tu gli strumenti informatici servono.
Servono,
sono importanti, sempre lavori, più importanti.
Però il rapporto ci deve essere sempre, anche negli uffici pubblici. Adesso prova ad andare a fare una carta in ufficio pubblico, no? Sai, 10 anni già la burocrazia è lunga, adesso con lo smart working lo hanno allungata di 10 volte.
Anche perché, perdonami, penso che come tutte le cose vada organizzato. Cioè, un conto è organizzare, forse alcune aziende private che erano già partite prima, era vero smart working, cioè si erano organizzati, avevano fatto magari già, voglio dire, delle sperimentazioni o comunque avevano già un organico infatti, pronto.
Il
ecco.
privato è più facile che riesca a farlo bene, il pubblico è un'organizzazione.
Anche perché
che...
anche voi con la scuola, scusami, vi siete ritrovati da un giorno all'altro
da un giorno
dire,
all'altro,
okay,
senza sapere come fare.
E voi insegnanti come avete fatto? Cioè,
è l'arte dell'arrangiarsi.
L'arte dell'arrangiarsi. Ecco.
E diciamo che i periti minerari in questo campo...
Si sa
cavare molto bene,
serie,
no?
In qualche
la scuola nostra è una di quelle che, dove ancora ci si trasmette l'arte dell'arrangiarsi, cioè quello
però,
il famoso detto ti butto nell'acqua e impara a nuotare,
sì,
no?
Sì.
Ecco.
Però perdonami, noi speriamo chiaramente che questa situazione passi presto, no? Quando si tornerà, secondo te i ragazzi avranno più voglia? Cioè, non so se mi spiego, dopo tutto adesso sto periodo qua 75% smart working a casa e tutto, avranno più voglia, cioè tornare ai laboratori, riguarderanno queste pubblicazioni, ah ti ricordi qua che bello, guarda i nostri precedenti colleghi, sì, studenti che cosa hanno fatto? Oppure, oppure c'è il rischio che dice vabbè, cioè, c'è un assopimento in questo e va così, amen.
E il lockdown è stato un colpo secco per i ragazzi, guarda che hanno cambiato carattere, hanno cambiato, cioè l'han subito tanto, nessuno tiene conto, ma sono cambiati molto.
E
quindi,
dalla tua espressione, quelli li ha cambiati non credo in meglio.
Dopo sono giovani, probabilmente
col tempo
riescono a recuperare anche più velocemente. Un vecchio come me cosa vuoi che recuperi?
Didatticamente però non possono recuperare quello che
quello no, purtroppo.
Cioè tu mi dici chi uscirà in questo quinquennio, gli mancherà qualcosa, cioè da marzo a giugno e da adesso a speriamo il meno possibile, ma c'è.
Certo che gli mancherà qualcosa, tutta la parte pratica gli manca se noi continuiamo ad andare avanti così, quella gli manca. L'anno scorso metà programma la parte teorica ce l'hanno, quella non gli cambia niente,
certo.
La parte pratica gli manca completamente. Cioè mettere in pratica le competenze
non è poco, cioè, specie in un lavoro tecnico come il vostro.
Certo, è importante perché quando vai sul mondo del lavoro devi mettere in pratica, se non capisci il passaggio tra la teoria e la pratica,
assolutamente.
Dopo succede come i ponti che ti crollano, cioè, capisci?
Non,
ci vuole la teoria ed è fondamentale, però ci vuole anche la capacità di trasformare la teoria in pratica, di metterla in pratica. E questo è l'istituto tecnico, il professionale dovrebbe dare questo.
E voi come lavorate, Dino? Cioè, abbiamo parlato di ragazzi, ma voi insegnanti...
Allora, insegnanti...
già l'insegnante di per sé, non dico di definirlo un missionario, no, però insomma, dai, per fare l'insegnante al giorno d'oggi...
Dirlo adesso con il discorso della distanza, no, è missionario. Pensa che
stato d'animo avete, tu per esempio, che è una vita che...
Ma
voglio...
io sono forse quello che a meno, essendo un insegnante tecnico-pratico, io con la didattica a distanza non c'ho molto a che fare, ma per un insegnante normale il lavoro è triplo, perché preparare una lezione a distanza ci vuole 3 volte il tempo che preparare una lezione diretta. Perché devi rivoluzionare tutto, anche se molti come me, Giordano, che sono anni che insegnano, hanno loro il suo bagaglio,
certo.
Te la fanno in un attimo la lezione, però prepararla a distanza è tutta un'altra cosa.
È tutta un'altra cosa.
È tutto un altro modo di presentarla.
Anche lì bisognerebbe averlo saputo prima, però perdone, c'erano 3 mesi di tempo, non per voi, per il sistema scolastico, dico in generale.
Ma lì, allora entriamo nella polemica, diventerei abbastanza
Cardino,
cattivo, molto cattivo.
Il tempo purtroppo ha detto che abbiamo terminato. Beh, ti ringrazio, scusami anzi se non ho approfittato per queste ultime domande a carattere generale. Comunque grazie davvero a voi dell'Istituto Follador per quello che fate, per queste pubblicazioni, e in generale vi auguriamo davvero un buon lavoro a te, buono studio ai ragazzi per quanto possibile.
Grazie, anch'io auguro un buon lavoro ai ragazzi, perché poveretti sono quelli che soffrono di più di tutti.